con Simone, che ha delle notizie fresche, insomma, in qualche modo, di quello che filtra dall'interno del CIE. Buongiorno Simone.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Ecco, vogliamo un po' parlare di questo CIE e poi ci racconti un po' che cosa è successo?
Sì, sarebbe bella la notizia che hai appena dato tu, che il CIE fosse quasi distrutto, ma sfortunatamente questo mi sembra un po' esagerato. È successo invece che domenica è stata, diciamo, teatro il CIE di Modena di una mezza rivolta. Questo sì, è una rivolta dalle forti connotazioni solidali, nonostante quello che i mass media anche locali hanno fatto passare, e tra queste naturalmente le velline della polizia. La cosa, direi, molto interessante è che la rivolta è nata da un atto di solidarietà, la solidarietà dei 45 detenuti che ancora sono dentro al CIE, e verso un ragazzo nordafricano che è stato preso nella giornata ed è stato chiuso dentro al CIE domenica, sebbene fosse malato di diabete. E quindi praticamente gli altri detenuti si sono ribellati alla detenzione di questo ragazzo perché non erano nelle condizioni sanitarie per subire appunto il trattamento all'interno di un CIE. E da lì è nata la rivolta, che subito si è data, diciamo, nelle stanze al piano terra dove sono detenuti di solito queste persone, e che poi si è sviluppata dopo un confronto con la polizia interna, con l'arrivo anche di altre forze, diciamo, di sicurezza esterne, quindi militari, carabinieri, guardie finanze da fuori, e i ragazzi si sono trincerati sopra gli edifici e sono andati avanti così fino a sera, tra l'altro mi dicono con la solidarietà dall'esterno da parte di persone. E quindi anche lì confusione, slogan, utilizzo di fuochi d'artifici per far capire da dentro che da fuori qualcuno li sosteneva, quindi anche questo è un elemento che ha rafforzato, diciamo, la lotta all'interno. E contemporaneamente, ma questa è una pratica che ormai mi dicono sia abbastanza, come dire, diffusa all'interno di CIE, quella di ingurgitare materiale, in particolare materiale ferroso. In questo caso domenica due ragazzi hanno ingurgitato davanti al medico delle lamette da barba, e quindi questo obbliga gli operatori sanitari del centro a ricovero in ospedale immediato. Fanno proprio così, ragazzi, cioè si fanno vedere mentre ingurgitano questi pezzi di ferro e materiale vario, e quindi da lì dopo sono riusciti a scappare. Questa è una bella notizia. Il CIE è ancora lì, tra l'altro il CIE di Modena ha cambiato, come anche quello di Bologna e altri CIE, da poco la gestione. Ci sono state lotte da parte dei lavoratori che lavorano, degli operatori, diciamo, del CIE, perché non percepivano lo stipendio da mesi e mesi e mesi. Tutti hanno sperato che lo chiudessero definitivamente, invece la prefettura ha pensato bene di pagare di sua tasca gli stipendi a questi altri lavoratori. E poi volevo semplicemente aggiungere la situazione del CIE di Modena, appunto, con delle condizioni drammatiche, e c'è proprio una politica dietro questa strategia, il fatto di mantenere questi ragazzi nel più completo limbo, così come succede anche negli altri CIE, con detenzioni un po' più rigide rispetto ad altri CIE, in modo tale da spingerli verso la richiesta di rimpatrio assistito. Infatti il CIE di Modena, diciamo che la maggior parte dei rimpatri a livello nazionale passano proprio dal CIE di Modena, e si dice del 70% del totale dei rimpatri assistiti a livello nazionale. E infatti c'è un periodo di detenzione medio piuttosto basso, intorno ai 2 mesi. Le forze dell'ordine diciamo che lo usano come elemento di buon lavoro da parte loro. Questo è dietro, insomma, c'è da un punto di vista politico, etico, morale direi una condanna fortissima da parte di tutto il movimento.
Certo, mi sembra un fatto importante. Tra l'altro le condizioni di vita all'interno di questo CIE sono anche determinate dal fatto che le condizioni d'appalto in questo, come in quello di Bologna, che nel frattempo è stato anche chiuso, erano seccamente ridotte. Insomma, praticamente la cooperativa che ha sostituito la Misericordia lavorava a circa un terzo del prezzo per il quale lavorava la Misericordia in precedenza. Quindi possiamo immaginare.
Sì, mi sembra che dagli 80 siano passati 27 euro come diaria, diciamo, di questi ospiti, chiamiamoli così.
Certamente, e quindi siamo di fronte ad una vera e propria situazione completamente diversa rispetto a quello che era stato il passato, non credi?
C'è da una parte una mancanza di fondi che mi sembra abbastanza importante. Da un'altra vorrei segnalare la campagna che hanno fatto in vari CIE di Lasciateci Entrare, che comunque ha dato degli effetti, ha fatto emergere anche su una scala più ampia le contraddizioni appunto di questi lager. E dall'altro evidentemente le cooperative e gli appoggi anche politici a queste cooperative, che fino adesso hanno garantito grandi interessi, sono messi in discussione. Non so in realtà per quali meccanismi, ma evidentemente se iniziano a chiudere CIE anche questi interessi stanno saltando. Tanto più mi sembra interessante pensare che la gestione dei CIE sia in mano anche a multinazionali.
Sì, certamente mi sembra un dato nuovo. Credo un po' che ci sia un'obiettiva difficoltà oggi ad affrontare la questione dei CIE, perché mi pare che la situazione a Torino, ma in generale nei centri del resto d'Italia, stia cambiando. Insomma, dopo una lunga stagione di lotte che è culminata nel dicembre del 2011 con la distruzione quasi totale del CIE di Gradisca, le politiche verso i CIE, come dire, si stanno orientando in un altro modo, sebbene i centri siano un po' ancora la punta dell'iceberg legislativo che è stato costruito per mantenere sotto costante ricatto gli immigrati, tuttavia rappresentano sempre di più sia un problema economico che di immagine per i vari governi di turno, per cui da un lato chi lotta viene duramente represso, i prigionieri che protestano possono essere arrestati, rinchiusi in isolamento, espulsi immediatamente o semplicemente obbligati a dormire in terra, ma invece in questi anni è anche cambiato, complice l'obbligatorio recepimento della direttiva europea sui rimpatri, anche il modo recepita in modo parziale e restrittivo dall'allora ministro degli interni, anche il quadro legislativo, perché la reclusione massima dentro i centri è passata da 6 mesi ad un anno e mezzo, nel contempo avrebbero dovuto applicare la prigioniera come estrema ratio, ma di fatto le norme che tutelano che apparenti o problemi di salute sono rimaste in buona parte o inapplicate, e quindi anche le forme di resistenza, no, dei reclusi sono mutate, l'OTA ha un po' perso il carattere rivendicativo rispetto alle condizioni di vita nei centri per trasformarsi in rivolte miranti alla fuga collettiva, e quindi una grossa consapevolezza da parte dei reclusi di quella che è la loro condizione e delle prospettive nella quale si trovano, mentre mi pare che le lotte degli antirazzisti al di fuori dei CIE non hanno saputo essere abbastanza incisive da bucare il silenzio che circonda questi luoghi, non credi?
Quello è sicuro, e d'altronde, come dicevi, c'è una consapevolezza di quello che sono i CIE da parte degli immigrati, ma una consapevolezza probabilmente non data tanto da appunto un passaparola o una diffusa conoscenza al di fuori del CIE stesso, ma è una consapevolezza che si assume nel giro di poco dentro al CIE. La questione è che io parlavo con un ragazzo appunto che è riuscito ad uscire dal CIE e che aveva fatto anche della galera, e lui diceva la galera è una condizione molto migliore rispetto a quella del CIE, sia perché hai una maggiore libertà, sia paradossalmente, sia perché sai in un qualche modo qual è il tuo destino, e invece questo limbo del CIE te lo impedisce. In questo io vedo tanta disperazione da chi è dentro, più che una capacità e una consapevolezza di movimento. Poi la cosa bella invece è che si strutturano realtà, reti di solidarietà, e in questo naturalmente c'è da sperare e da auspicare che si allarghino. E rispetto a chi da fuori invece dovrebbe dare sostegno, questa è una mancanza forte. Ancora non siamo riusciti a, né a dare visibilità né a costruire delle reti veramente, come dire, solide, su cui fare affidamento anche per chi entra, e quindi che sappia che fuori c'è qualcuno che li sostiene e gli garantisce anche relazioni, contatti. Io sinceramente non saprei neanche da un punto di vista di prospettiva quali potrebbero essere. Mi sembra che ad esempio il partito che teoricamente sta governando in questo momento, il PD, è molto per un addolcimento delle strutture dei CIE verso praticamente una detenzione più dolce, quindi sempre coercitiva ma più leggera, e in questo vedremo un po' che risultati dà e darà questa politica. Certo, non sono per la chiusura né tanto per meno per l'apertura delle frontiere.
Su questo non ci sono dubbi. D'altra parte, come dire, la situazione bloccata all'interno della quale ci troviamo è una situazione in cui le regole del gioco pretendono che comunque ci siano dei lavoratori posti sotto costante ricatto, e quindi il babau del CIE è importante che resti aperto, che continui a funzionare anche quando, come a Torino, ci sono solo più 47 immigrati rinchiusi al loro interno, anche quando la situazione si profila come una situazione quasi ingovernabile, legata appunto alle continue rivolte che portano a distruzioni significative, no? E per le quali sicuramente non ci sono risorse economiche che riescano a coprire la necessità di rimettere in sesto quello che viene costantemente demolito. Non a caso molti CIE lavorano decisamente al di sotto, tra virgolette, della loro possibilità, perché moltissimi non sono, anche quello di Gradisca per esempio non è mai più stato riempito a pieno regime, anzi è stato mantenuto costantemente con un numero basso. In quello di Torino, nonostante che ci sia una sezione messa completamente a posto, non la stanno ancora utilizzando. Evidentemente vogliono tenere basso il livello dello scontro, vogliono evitare il dilagare di rivolte ancora più distruttive, e questo indica che se da un lato non riescono a gestire la situazione, per il resto probabilmente gli va bene che rimanga sostanzialmente così com'è.
Sì, anche perché nell'attuale condizione di crisi direi che quello che i governi degli anni scorsi si auspicavano, cioè di spaventare la gente perché se ne andasse, non tornasse più, sta avvenendo, come dire, naturalmente. La crisi sta portando a tornare ai paesi d'origine o a cercare una nuova vita in altri paesi a migliaia e migliaia di persone, quindi anche questo è una politica che probabilmente stanno seguendo.
Certo, e probabilmente anche questo contribuisce a ridurre quel fronte della guerra tra poveri sul quale tanto a lungo avevano soffiato, perché c'è sempre più consapevolezza di essere immigrati italiani sulla stessa barca. Il tuo vicino che veniva dal Marocco se n'è andato perché spera di trovare, che so, in Francia, in Germania, in Nord Europa, una migliore prospettiva di vita, e oramai le condizioni sono a tal punto simili che evidentemente la partita oramai si gioca più su altri piani.
Direi di sì, direi di sì.
Benissimo, grazie Simone per il tuo contributo, per la tua testimonianza. Alla prossima.
A presto, sperando di avere notizie migliori.
Beh,
a presto a tutti e a tutte.
Ciao.